Siamo giunti all'ultima tappa della nostra riflessione e può valere la pena, in apertura di questa ultima, di questo ultimo incontro, dire qualche cosa che ci introduca a quel problema che abbiamo già in parte affrontato, ma che travalica ampiamente i confini di Genesi 1:11 e attraversa tutta la Bibbia, il problema della violenza. Abbiamo visto come nelle pagine di Genesi, e lo vedremo anche oggi, viene fatto ampio spazio al problema della violenza. Caino e Abele, Lamech, ora ci sarà il tentativo imperialista di Babele, ma poi c'è una dimensione di violenza che direi è quella ancor più sottolineato, più quotidiana, che io ho cercato ogni tanto di far emergere dalle pieghe del testo ebraico, in rapporti familiari, in rapporti interpersonali, in rapporti tra uomo e donna che non sfociano ancora in un conflitto aperto, ma che sono tuttavia la quotidianità della violenza, di cui spesso è fatta la nostra vita, anche la nostra vita domestica, anche la nostra vita nello spazio di una comunità e di una comunità cristiana. Non siamo esenti. Perché questo approccio antropologico alla scrittura? Siamo rimandati al fatto che la Bibbia è uno specchio dell'umano. La Bibbia è uno specchio dell'umano. E dunque, mentre leggiamo la scrittura ci legge, ci riflette e soprattutto ci fa riflettere. Ci fa riflettere. Problema che spesso la gente si pone di fronte alla Bibbia, ma come mai tante pagine violente nella Bibbia? Ma il problema è perché tanta violenza in me? Perché tanta violenza nei miei rapporti con gli altri? Perché tanta violenza nel mio quotidiano, nel nostro quotidiano e nelle macro storie in cui siamo immersi? La Bibbia evidentemente riflettendo l'umano, riflette anche le perversioni dei rapporti, i meccanismi distorti, i disfunzionamenti e dunque i meccanismi della multiforme violenza. Paul Ricoeur ha scritto che la violenza è de toujours et de partout, c'è sempre ed è dovunque. Ecco, ma ripeto, ciò che è interessante nella Bibbia è che, ed è quello che cercavo di farvi vedere in questi testi, che mentre fa vedere la violenza, ne indica anche delle vie di uscita, indica anche delle vie di umanizzazione dei rapporti. Dal riflesso ci conduce al riflettere. Del resto, se nella Bibbia c'è anche tanto sangue che scorre, ci sono tante pagine indubbiamente violenti, questo va anche compreso alla luce del fatto che tuttavia la Bibbia denuncia la violenza come peccato. Già il diluvio è scatenato dalla violenza, ma questo viene condannato come peccato, non fa l'apologia della violenza. La Bibbia osa, ecco qui, versetto 13 del capitolo 6, è venuta per me la fine di ogni uomo perché la terra a causa loro è piena di violenza. Allora, come si può combattere la violenza? Mostrandola, smascherandola, denunciandola, facendola vedere. La Bibbia dunque è abbondantemente attraversata dalla violenza perché la vuole smascherare. Diciamoci la verità, la Bibbia nasce in un contesto in cui la violenza è sacralizzata, in cui tutto è sacro, anche la guerra, anche un banchetto che si fa, un banchetto pubblico. E allora la Bibbia tuttavia apre cammini di desacralizzazione della violenza e di fuoriuscita da un mondo che sacralizza la violenza. Per molti versi mi verrebbe da dire che è molto più interessante nella scrittura il fatto che vi siano alcune pagine profetiche come, che so io, Isaia 11, Michea 2, dove si dice che gli uomini forgeranno le loro spade in aratri, faranno degli strumenti di guerra, degli strumenti di lavoro. Oppure che ci sia una pagina straordinaria come Isaia 53, quella figura di servo sofferente in cui si condensa l'azione di Dio, un uomo che accetta totalmente la dinamica della non violenza fino a farsi ingiustamente vittima. Ebbene, è molto più interessante che ci siano questi sprazzi che dicono nella letteratura profetica che una via non violenta, un'alternativa alla violenza è possibile, praticabile, che non che ci siano tante e tante pagine in cui la violenza è espressa ed è anche compiuta dai buoni, diciamo così. Anche Davide è un violento e la scrittura arriva a denunciarlo come uomo violento e sanguinario. Io credo che sia importante questo, perché di solito è un'altra delle grandi difficoltà che vengono opposte alla lettura della Bibbia, questo dilagare di violenza. Ma appunto si tratta di una possibilità di esplorare i meccanismi della violenza, soprattutto con il grazie a questo meccanismo di riflesso che la Bibbia in quanto specchio può rigettare su di me. Dunque, come mai tanta violenza anche nella mia vita, anche nelle nostre vite? E come dunque aprire una via a una convivenza non violenta? La Bibbia riesce a fare una storia della violenza. I testi di Genesi ce lo stanno dicendo. Ci stanno portando al cuore, proprio nel senso di cuore dell'uomo, di intimità, interiorità dell'uomo, da cui sorge la violenza come negazione della differenza, non accettazione dell'alterità, insopportazione del limite, elementi tutti che conducono appunto alla violenza e alla sopraffazione. In questo ambito c'è anche l'ambito del rapporto intimo, anche la sessualità. Lo vedremo adesso in un paio di testi, di cui uno abbiamo già detto qualcosa, l'altro lo dobbiamo ancora vedere, che appaiono anch'essi attraversati dalla violenza. Il luogo della massima donazione, il luogo della vulnerabilità accolta nel far l'amore, c'è lo spogliarsi reciproco, dunque l'abbandonare ogni difesa perché si è in uno spazio di completa sicurezza, ci si dona, al tempo stesso proprio lì si arrivano ad innestare spesso le più perverse delle violenze, le più ripugnanti delle violenze, degli abusi e degli sfruttamenti. Ecco, l'incontro tra i sessi, ne abbiamo un po' parlato anche già ieri sera, è un luogo di benedizione, e per la scrittura questa è la visione che da Genesi 1 discende, è luogo di benedizione, addirittura la benedizione passa attraverso le genealogie, attraverso l'incontrarsi dell'uomo e della donna che fanno nascere un'altra vita, ebbene, ma quello che diventa il luogo della grande possibile sopraffazione, violenza. Lì può essere molto interessante, questa è un'uscita da Genesi 1.11, si va già in Genesi 17, dove c'è la circoncisione. Ma è molto interessante che il segno biblico della circoncisione, la recisione del prepuzio, è espresso con un termine in ebraico che si dice milà. Milà è circoncisione, questo segno inciso nella carne che diventa segno di appartenenza al popolo, diventa segno di alleanza. Ma è interessante che, soprattutto nella riflessione rabbinica, questa parola circoncisione sia accostata all'altro termine, millah, che significa parola. Millah, parola, milah, circoncisione. A indicare non solo, come già dicevamo, che la sessualità umana è parlata, è dialogica, ma anche che nella visione ebraica, nella visione biblica, la parola di Dio abita, oserei dire, sull'organo stesso dell'unione dell'uomo con la donna, della trasmissione, della vita e della benedizione. La circoncisione, qui sono anche delle riflessioni interessanti di Levinas, che arriva a dire che è l'atto con cui l'uomo accetta di porre un limite, ancora una volta sto benedetto limite, alla sua onnipotenza virile e si pone in ascolto della donna. Sono delle espressioni di Levinas che mi sembrano molto interessanti nel tentare di rileggere questa pratica, che poi la si può cogliere anche come pratica arcaica, leggete come vi pare, ma molto interessante come ferita incisa che pone in ascolto di, e che proprio fa della genitalità un luogo di accoglienza e non di sopraffazione, un luogo di riconoscimento e non di abuso. Il superamento della violenza, questo è uno dei grandi temi che attraversano questi capitoli di Genesi, ma poi tutta quanta la scrittura, un superamento della violenza che coincide con l'accettazione della alterità e di tutto ciò che questo significa. Cosa ci dice Genesi? Ci dice che Dio ha scelto, voluto, fatto emergere l'altro da sé. L'altro da sé. C'è addirittura una bellissima tradizione ebraica che ha conosciuto nel secolo scorso una nuova vita in alcune riprese filosofiche, che dice che Dio per creare ha come fatto una ritrazione di sé, è come se si fosse ritratto in se stesso per lasciare spazio all'emergere dell'alterità. È un'idea che è stata ripresa da Hans Jonas, ma è un'idea cabalistica, un'idea di Isacco Luria, un cabalista antico, che parlava appunto di questo ritrarsi di Dio, che è un'idea estremamente suggestiva, proprio per lasciare spazio all'alterità. Allora, è proprio a partire dalla accoglienza della alterità che può nascere anche la speranza, che viene combattuta la violenza, che oscura gli orizzonti e si apre finalmente un futuro, la possibilità di un rapporto uomo-donna fecondo, viene resa possibile la famiglia, viene resa possibile la convivenza civile, la polis, la città. La città. Non a caso il nostro testo di Genesi ci parla della costruzione di una città da parte di Caino, poi ci parla adesso di Babele, ma è rappresentazione della umanità nella sua socialità. La città, pensate anche come Gerusalemme è diventata simbolo dell'umanità riunita, della convivialità, è la rappresentazione tutta dell'umanità nella sua socialità, è il segno del desiderio dell'uomo di poter finalmente vivere in uno spazio di comunione. Ecco, no, non è un caso che tutta la Bibbia termini con un'immagine di una città, la Gerusalemme dall'alto, eh?